Buona giornata. Non so se di giornata in giornata diventa più faticoso o più semplice, perché magari si può anche raccogliere e custodire qualche grazia che nel frattempo il Signore ha voluto donare. Vedo che rispondete con alcune espressioni che dicono fatica, dicono impegno, e verranno altre grazie. Verranno e si diffonderanno. Anche la seconda lettura dell'ufficio delle letture di oggi fa un cenno a questo diffondersi del buon profumo di Cristo, a questa che la lettera agli ebrei chiama irradiazione, su cui ci siamo fermati un po' ieri pomeriggio, mi pare. Irradiazione da Cristo a noi, di ciò che è tipico del Padre, e poi nella misura in cui noi accogliamo, corrispondiamo, questa irradiazione continua, si diffonde. Quando Eusebio di Cesarea, autore della Storia Ecclesiastica, racconta che cosa succede, dice: ormai un giorno sereno e limpido, non più offuscato da nube alcuna, illuminava con lo splendore della luce celeste le chiese di Cristo diffuse su tutta la terra. È un po' idilliaco, è un po' la rilettura particolarmente fiduciosa. Persino a coloro, ecco il punto, che erano estranei alla partecipazione della nostra religione, era possibile, se non di godere della nostra medesima gioia, certamente di ricevere, almeno in parte o quasi, una emanazione di quei beni che a noi erano procurati da Dio. Fate con quanta circospezione dice questo, come cogliendo misure e modalità diverse di partecipazione e di intuizione anche di quello che accade. E dice: soprattutto noi che abbiamo posto ogni nostra speranza in Cristo, eravamo ripieni di una letizia incredibile. E dovremmo essere ripieni di questa incredibile letizia ancora di più oggi, dopo aver fatto il passaggio nella giornata penitenziale, considerando la schiavitù del peccato e considerando ancora di più l'azione liberante del Signore, restituiti così alla capacità di guardare noi stessi, di capirci nell'amore del Signore, di penetrare ancora di più nell'amore del Signore. Vorrei che questa quarta giornata degli esercizi spirituali fosse proprio caratterizzata, pur attraverso qualche comprensibile fatica, da questa gioia, da questa letizia, e possa essere questa giornata caratterizzata dalla gratitudine, dal Te Deum, ma non tanto perché si usa così, ma perché il Signore ci dona di sperimentare nella profondità personale del cuore e nella bellezza del rapporto d'amore con Lui, che davvero la vita con Lui e per Lui è gioia, pace, e a Lui va tutta la gratitudine e la lode di cui siamo capaci, di cui la Chiesa ci offre le espressioni. Sì, perché è bellissimo anche questo. Se stiamo alle nostre capacità, non so quale risultato ne possa venire, ma se stiamo dentro la Chiesa che prega, che loda, che ringrazia per noi, con noi, e affida questa lode e questa gratitudine alle nostre labbra, al nostro cuore, diventa qualcosa di, ancora una volta, sorprendente. E quindi man mano anche le giornate si caratterizzano, stando dentro questa liturgia, questa grazia che è sempre in atto e sempre si rinnova. E c'è proprio un invito esplicito, molto forte, molto intenso, ad esprimere questa gioia, non solo a goderla, a riconoscerla, a diffonderla, ma a trovare linguaggi e segni che in verità dicono quello che il Signore ci ha messo nel cuore. Rallegratevi, giusti, esultate, cieli, o monti, danzate di gioia. Cristo Signore è nato ed è il Salvatore. Ed è questa la notizia che deve attraversare i secoli, deve arrivare in ogni luogo, deve entrare in ogni cuore, che questo bambino è il Salvatore. E aderendo a Lui c'è questa esperienza di gioia che attraverso l'esperienza della libertà umana, dell'adesione umana al Signore, alla lieta notizia, a questo evento di grazia, si ripercuote, risuona, si diffonde, coinvolgendo appunto tutto il creato. In modo particolare direi quel creato, quella frazione di creato, di creazione, con cui veniamo a contatto particolarmente nel nostro piccolo. Ancora una volta per sottolineare come tutto questo deve accadere qui e ora, adesso, proprio, sì, proprio qui. Perché questo è il pezzo, è il frammento che ti è affidato, in cui tu giochi ed esprimi l'originalità del tuo rapporto con il Signore, con questa irradiazione, emanazione, con questa risonanza che coinvolge chi e ciò che ti circonda. Coinvolge nel senso che la tua testimonianza, la tua missione, quindi, arriva a manifestare la bellezza della adesione a Cristo. Sì, perché questo fatto, questo annuncio, quello della notte e del giorno santissimo pieno di luce del Natale di Gesù, è per la gioia e per la gioia di tutto il popolo. Oggi vi è nato il Salvatore che sarà per tutto il popolo. E anche in questo annuncio natalizio c'è immediata la dimensione della missione. Nulla di ciò che il Signore mi dà di sperimentare deve restare per me, ma tutto deve passare attraverso la mia vita, la mia testimonianza, il mio essere disponibile, il mio starci fino in fondo. E in questo modo, che è anche un ulteriore passaggio di purificazione tante volte, in cui veniamo macinati duramente, bisogna pure aggiungere. Ma è questo il processo attraverso il quale la missione si estende, si diffonde. La missione non è che io vada qui o vada là, stia qui o stia là, ma che dove sono sappia come il chicco di grano. Siamo in modo particolare in questo momento alle 37 persone che nel 2009, anno che si sta concludendo, come tempo, come porzione di tempo e quindi come tempo di grazia, che tra religiosi e laici sono stati uccisi per la fede. 37. Segno forte, inconfondibile, chiarissimo di questa logica. È tutto quel passaggio che la liturgia continua a riproporre, il passaggio della manifestazione di Dio, il passaggio per cui si rende visibile ciò che è invisibile, eccetera, deve essere riportato poi nel dinamismo della vita quotidiana, deve essere il segno concreto del morire a me stessa, a me stesso, e del rimanere dentro in quest'unica logica di salvezza. Sì, perché il Salvatore, se ti raggiunge davvero, ti mette nel cuore la sua stessa logica di salvezza. Altrimenti vorrebbe dire che sì, è il Salvatore, ma non è il mio Salvatore, il tuo Salvatore. Che tu per prima non ti lasci salvare, nel senso che non ti lasci trasformare nella stessa logica sua. Perché si renda visibile l'invisibile e perché si realizzi la salvezza. L'unica logica è la sua, non ce ne dobbiamo inventare un'altra. Dobbiamo discutere per inventare chissà che cosa. La logica di salvezza è la sua. E ciò per cui un discepolo di Gesù esiste e vuole essere davvero tale è proprio di manifestare ancora qui e ora nella carne, questa carne che è la mia carne, la carne della Chiesa, qui il segno visibile, la carne è il segno visibile per cui si dice ecco, qui è il discepolo di Gesù, qui è la Chiesa, contrassegnato dalla sua logica. Allora si rende visibile l'invisibile e tocca a te rendere visibile quello che è invisibile, quello che non c'è qui, ma ci sei tu. Scusate se torno ancora su un passaggio già sottolineato, ma che proprio la liturgia di oggi ci riconsegna con una sottolineatura nuova, perché non ci si torna così tanto per tornarci o per insistere, ma perché c'è un'ulteriore acquisizione, un'ulteriore presa di coscienza, un'ulteriore componente dell'avvenimento che la liturgia poco a poco ti conduce a comprendere, a cogliere. Troviamo nella prima preghiera delle lodi, mi riferisco sempre alla liturgia ambrosiana. Pensate a quest'opera per cui il Salvatore, Gesù, per cui il Padre nel Figlio incarnato, ha sottratto la storia umana, le vicende di ciascuno alla perdizione, alla schiavitù, le parole riprese ieri, mi pare ieri mattina, ecco, dalla liturgia di ieri, o dalla liturgia della notte santa, beh comunque, uno dei passaggi di questa, di questo tempo di grazia. Tratta alla schiavitù, al contagio dei discendenti di Adamo, in fondo. Bene, ancora questa preghiera, nelle lodi, quindi lodando il Signore, sottolinea che il Signore ha sottratto la natura umana del Figlio suo, del Verbo incarnato Gesù, al contagio dei figli di Adamo, alla trasmissione della condizione di peccato, quella che Paolo ha più volte messo in evidenza come una potenza di peccato che è più forte della mia stessa volontà, della mia stessa consapevolezza. Vedo il bene, lo approvo, eppure c'è in me che cosa? Una potenza che è non tanto questo o quel peccato, ma una potenza di male, di peccato, una schiavitù che mi precede e che è dentro nell'eredità umana di trasmissione in trasmissione della vita, è il contagio dei figli di Adamo. Originale non è solo un peccato che nel tempo qualcuno ha compiuto e ricade su di me, opera in me come potenza del peccato, perché inclina la mia natura nella debolezza, nella spaccatura interiore, inclina al compimento poi di ogni peccato che sono i miei peccati. Ma prima c'è questa amartia, questa potenza di male che opera in me più di quanto io non voglia. Ecco, ma questa natura umana, che è la natura umana del Figlio, del Verbo incarnato, sottratta al contagio dei figli di Adamo, quindi una natura umana nella quale non è presente la potenza del peccato. Come è stata sottratta questa natura umana del figlio al contagio dei figli di Adamo? È stata sottratta nel prodigio della maternità virginale, proprio perché questa carne, la carne del figlio, ha cominciato ad esistere nel grembo di Maria, la madre vergine, o la vergine che diventa madre per potenza di Spirito Santo. Questo ha interrotto, in questo caso, la trasmissione del contagio, ha preservato la stessa madre, l'Immacolata, appunto. Macchia originale non è in te. Quante volte l'abbiamo cantato? Una donna è il luogo interiore, lo spazio di vita, è il tempio sacro in cui Dio crea una cosa nuova. Dio interviene direttamente con la fecondità dello Spirito, che è fecondità della Vergine, per sottrarre i figli di Adamo al contagio. E allora, stupiti e gioiosi per questo, la preghiera continua, invocando di essere resi partecipi di questo radicale rinnovamento. E per questo bisogna andare alla radice, ma anche dei pensieri spirituali. E liberaci da ogni traccia dell'antica contaminazione. Passaggio di Dio è questa maternità virginale. La creatività di Dio ha dato vita a una carne nuova. E in vista di questo, questi meriti, il merito di questo fatto inaudito, anche colei nella quale è avvenuto, nel cui grembo è avvenuto questo, partecipa della stessa vittoria Immacolata. Allora, noi dobbiamo vivere ciò che ci permette di partecipare di questa vittoria, ciò che ci permette di radicarci più profondamente possibile in questo evento, in questo avvenimento. sperimentare gioiosamente, un po' come dicevamo ieri, la vittoria della grazia sul peccato, su questa conseguenza attuale dentro di me, il contagio che viene dal peccato d'origine. Partecipando di questa vittoria, radicandoci in questo mistero, facendo l'esperienza della salvezza nell'incontro con il Salvatore, noi diventiamo testimoni di una possibile gioia, ma che già è reale in noi, possibile per gli altri se si aprono allo stesso incontro, una possibile gioia per altri. È la missione. Per altri e per il creato stesso, perché viene sottratto anche il creato a quella logica di possesso, di dominio spregiudicato, che poi produce le conseguenze drammatiche che quotidianamente ci ritroviamo a piangere, a vedere, cercando il colpevole. Certo che bisogna cercare il colpevole, da responsabilizzare anche civilmente e socialmente, ma finché predomina sul creato una logica di possesso e quindi di indiscriminato sfruttamento e quindi di contrapposizione tra persone a causa di questo, il creato rimane sottoposto alla vanità, rimane devastato da tutte le tensioni. Rimane nel peccato, perciò è contro l'uomo. Ciò che l'uomo non riconosce dentro l'armonia del disegno di Dio, agendo di conseguenza, gli si ripercuote contro. E intravediamo in questo, intravediamo, anche più che intravediamo, si chiarisce in questo, e prendo un'evidenza particolarmente forte con questo tipo di attenzione e di sguardo il tema della giornata per la pace di questo anno. Se vuoi la pace, custodisci il creato. Ma per custodire il creato, come devi vivere? Come fai a custodire il creato? Meno le democrazie avanzate sono in grado di ricomporre quest'ordine del creato. I fallimenti e i limiti comunque di incontri internazionali a questo fine dicono quanto pesi ancora su tutto questo contagio. Interessante questo tema, interessante, attualissimo questo tema della giornata per la pace. Se vuoi la pace, si diceva una volta, prepara la guerra. Se vuoi la pace, custodisci il creato. Ma custodisci il creato vuol dire che ricrei te stesso nella nuova creazione, che è l'ebbrezza della redenzione. Cosa bellissima, una telefonata di bellissima come segno, ecco, una telefonata di una persona ieri, all'interno di alcune cose che pensavo necessario dirmi, poi un passaggio un po' a questi giorni, un po' alle meditazioni di questi giorni, fatto dei cenni a questa persona, da parte di questa persona, su alcune meditazioni in questi giorni. Beh, voi non ci credereste, ma ha proprio ripreso brani e orazioni, almeno alcune, come l'abbiamo ripresa in notte. Ma mi sembra che sembra quasi che eri presente, incredibile, ma è molto bello perché si capiva come, concedendo tempo e stando dentro, queste parole della Chiesa e parole che e parole bibliche ti prendono, ti avvolgono, ti compenetrano e creano un'armonia anche a distanza e creano una comunione di intenti anche a distanza. E sembra incredibile. Alcuni paradossi che abbiamo sottolineato ieri, la gloria nell'umiltà della nascita, e la creazione e la redenzione, ho detto, guarda questa persona, ma senza nessun contatto, ecco, si era fermata proprio su queste. Sintomatico anche come, considerando che attraverso questi testi, o alcuni di questi testi, si riesce a rileggere anche temi specifici riproposti in giornate mondiali, riproposte nell'attualità, come appunto questo citato adesso della giornata della pace, se vuoi la pace custodisce il creato, e ti viene però da dire, e lo dico non facendo delle osservazioni, lo dico con stupore. Caspita, ma ti accorgi che la liturgia, nei suoi testi veri, belli, non nell'esteriorità, ma nel suo contenuto che ci aiuta a leggere l'opera di Dio, è più attuale nella sua apparente inattualità, perché tutto sommato si ripete di anno in anno e quasi, se uno non penetra, rischia di far perdere significato, renderla insignificante, no? Ci sta dentro quel poco tempo per celebrarla e poi deve fare altro. No. Invece l'apparente inattualità, che sembra astorica, al di fuori della storia concreta, delle problematiche, è in realtà, riprendendola alla radice, è nella sua visione globale di tutto, è attualissima, attualissima. Più attuale di tante altre cose con cui cerchiamo di parlare alla gente di oggi. Se questo può essere anche un po' un'indicazione di un metodo di lavoro pastorale, di lavoro formativo. L'inattualità, apparente ovviamente, ma abbastanza diffusa, no? Nella mentalità come coscienza, in realtà è una attualità fortissima. Se noi stessimo alla Bibbia, alla liturgia, aiutati in questo poi dall'opera dei padri della Chiesa e dei maestri spirituali che hanno attraversato i secoli, avremmo un approccio e avremmo un modo di guardare alcuni problemi attuali molto più chiari e molto più responsabilizzanti, perché allora anche alcuni adempimenti, alcune attenzioni, alcune rinunce, alcuni riordini anche del rapporto complessivo tra persone e natura, eccetera, avrebbero una, come dire, un significato e un'esigenza di logica applicazione, forte applicazione, a partire dalla coscienza di quello che sono per grazia. Non a partire da un dato sociologico, da un dato di altro tipo, da un'opportunità del momento, ma a partire da questa novità che il Signore ha messo nel mio cuore, nel nostro cuore, nel cuore dei credenti. Questa novità di vita fa sì che ognuno diventi nuova creatura, testimone di un nuovo rapporto con le persone e con la creazione. Non so se riesco a spiegarmi in questo. Ti faccio aiutare da Benedetto XVI. Nella catechesi di ieri, Benedetto XVI, continua il percorso che ha fatto, no? Dai padri, dagli apostoli, padri della Chiesa, che questa è un'indicazione pastorale fortissima, secondo me. E poi man mano ai teologi, alle figure spirituali, e viene su lungo la storia, no? Il filone vero, non di facile approccio, ma di efficacia formativa e certamente molto illuminante, è questo. Quella tradizione vera, che fa tutt'uno con la Bibbia, con la liturgia. Scuola permanente. E dentro ha un invito particolare alle realtà sacramentali, no? E adesso le parole esatte non le ho qui, ma il concetto è una raccomandazione a che i fedeli, i credenti, i discepoli di Gesù attingano dai sacramenti e collochino i sacramenti nella vita, perché la vita si è plasmata dai sacramenti. E dice: sono energie che vengono da Cristo e sono azione dello Spirito Santo. E questi plasmano la creatura nuova, quella che poi è testimone, no? È epifania, è manifestazione, è conferma della bontà del disegno di Dio, della bellezza del disegno di Dio, proprio nei fatti concreti. È come l'economia, la devastante economia. Che cosa è sostanzialmente causata? Dalla rottura tra la morale e l'economia stessa. Possibile con l'offuscamento della visione sulla realtà dell'uomo, della creatura stessa. Se la creatura si pensa in un certo modo, tira alcune conseguenze e devasta. Questo che è l'ambito dell'economia, con l'implicazione a livello legislativo, a livello di scelte, a livello di distribuzione di risorse, eccetera. No? E invece la storia della salvezza ricostruisce continuamente, quanto dicevamo ieri, ricostruisce continuamente la creatura umana nel suo rapporto originale e originante con il Signore, del suo disegno, la sottrae, no? La sottrae al contagio, e il battesimo ha proprio questo dono, questa grazia, no? Anche se poi permane una inclinazione al male più forte della nostra stessa volontà. E comunque instancabilmente ricostruisce attingendo a queste energie che vengono da Cristo per opera dello Spirito Santo, e quindi viene messa la creatura in condizione di esercitare responsabilità nei vari ambiti della vita secondo questo disegno, coerente con questa visione. Ricomponendo quindi moralmente, spiritualmente, nel piccolo o nel grande, secondo le responsabilità, diventando segno dello splendore e della bellezza del disegno stesso di Dio. Io penso che dobbiamo davvero credere di più anche da questo punto di vista. Certo che crediamo. Come si fa a dire a persone che sono convinte di essere credenti che qualche volta si fanno scelte non di fede? Bisogna verificare l'impatto e i passaggi sui vari piani per i vari aspetti, e ti accorgi che si creano delle fratture insanabili, molto pesanti. Sei davvero credente, devi trovare applicazioni, criteri che nei vari ambiti di vita rispecchiano questo rapporto con il Signore, questa logica sua. questa logica sua, operante per grazia in te. Non si affidano le fortune della vita alla logica delle tentazioni dell'inizio della vita pubblica di Gesù. Logica delle tentazioni, ma non logica di Gesù. Facciamo ancora questo sforzo, un altro giorno, poi ancora. Domani potrebbe essere il giorno, per dirla con un'espressione biblica, il primo dell'anno va bene, ma è il giorno di un nuovo inizio, enarchè in principio, ma nell'accezione biblica e quindi nell'accezione liturgica sacramentale. Sottolineando questo, allora i propositi, i criteri, le scelte, il frutto di un esercizio spirituale. Non abbiamo caratterizzato i primi due giorni. I primi due giorni ci siamo un po' immersi anche, standoci dentro, e poi comincio a farvi questo augurio. Sia un principio come in principio, come enarche o logos, colui che si è fatto carne e così è stato conosciuto. Ecco, nel pomeriggio vedremo, attingendo da alcuni testi della messa del Natale, la messa dell'Aurora, qualcosa ancora sul come si è fatto conoscere, sul come chi aderisce a colui che ha reso visibile ciò che è invisibile, Dio. L'Apostolo assume la stessa logica e la Chiesa continuamente prega e indica lo stesso criterio, per essere, per avere certezza di essere dentro questo disegno e di fare la propria parte in questa missione, la cui scintilla è scoppiata nel grembo di Maria. Va bene, basta così. Ecco, Laura spegne.